qua sono un po' imbalsamato perché sono fuori, guardate, mi trovo a Selleucio, a Caserta, però la rassegna stampa bisogna farla tutti i giorni, quindi vi dico che cosa. Ciao Giulio Antinoti, vi racconto quali sono le cose fondamentali della giornata. E ovviamente la cosa che sta scoppiando, ne abbiamo parlato tante volte in queste settimane, la cosa veramente, ciao Ivan, roba della zona tua. Oh Ferruccio, Ferruccio, guarda Ferruccio, tu stai in Thailandia, io sto insomma, meno al sole, però un pochino di sole c'è anche oggi. Allora, che è successo? Beh, questa roba dell'Iran è un casino pazzesco. Perché è un casino pazzesco? Perché queste ayatollah stanno a sparare veramente, sparano sulla folla. E per darvi un po' il senso, lo leggo soltanto sul domani, cioè soltanto leggo un po' su tutti i giornali, ma vi prendo la sintesi del domani. Funziona così, che tutti i manifestanti saranno accusati di essere nemici di Dio. E questa roba molto ridicola, ma tipica dei paesi teocratici, teniamoci caro le nostre costituzioni, che cosa succede? Se sei nemico di Dio, il magistrato dice che tu sei nemico di Dio, te posso ammazzare, pena di morte. Questo è un paese civile, mi ricordo ancora appunto la foto con la scaletta dell'Air France con i francesi che preferivano a Reza Pahlavi l'Ayatollah Khomeini. Siamo passati quindi da un paese che veniva considerato ingiusto a un paese in cui se un magistrato dice che tu sei nemico di Dio, ti ammazza. E questi manifestanti che manifestano perché nel paese c'è un casino che la metà basta, vengono considerati nemici di Dio e rischiano la morte. Peraltro una settantina già sono stati ammazzati. Sulla vicenda di Khan, seconda notizia ovviamente della giornata, e che ovviamente approfondiremo ancora domani perché è una cosa pazzesca, Frioni. Sono a Caserta, anzi a San Leucio, San Leucio, però c'è una giornata stupenda. Allora, questa vicenda di Cran è pazzesca perché succede una cosa che non capisco perché i giornali non hanno messo nell'evidenza della sua mostruosa realtà, cioè Moretti, uno dei due proprietari, racconta un pochino la dinamica su come si è presentato in quella discoteca. Sapete che succede? Che la moglie, quando vede, inizia a vedere il casino, lo chiama, lui si presenta là, non può entrare dall'entrata principale per il fumo che c'è e il casino che c'è, e va dall'uscita di sicurezza, che peraltro esiste, una seconda entrata, l'abbiamo detta tutti, è nella parte sotto, vicino alla stanza fumatori. Era chiusa, la devono sfondare e quando lui riesce a sfondare la porta, questo signore che era il proprietario, trova accatastati i corpi delle persone in quella stanza. No, ma voi vi rendete conto? Cioè, io già quando ho sentito questa cosa mi sono venuti i brividi, cioè questi hanno chiuso l'uscita di sicurezza, non c'era nessuno addetto all'uscita di sicurezza, era chiusa a doppia mandata, neanche lui riusciva ad aprirla. Quando la sfondano, non so come sono riusciti a sfondarla. Questi che cazzo fanno? Trovano i corpi accatastati, tra cui quello di sua nuora, dice, e quella di una cameriera che prova a rianimare ma che è morta. Voi potete immaginare di che cosa stiamo parlando, tant'è che molte persone che sono morte, questi giornali anche forse per una specie di prudenza o comunque di dignità della morte non raccontano, molti non sono morti asfissiati, sono morti bruciati, ma sono morti asfissiati. L'altra cosa incredibile, veramente incredibile, è che proprio prima dell'incidente, è entrata in vigore il 1 gennaio del 2026 una legge cantonale per cui i comuni non sarebbero responsabili dei mancati controlli, quindi non sarebbero responsabili delle tragedie o delle carneficine che avvengono in soggetti che dovrebbero essere da loro controllati. Una specie di scarico di responsabilità che ovviamente non potevano immaginare quello che sarebbe successo al Constellation, ma che oggi col senno di poi diventa una cosa terribile. Però c'è una novità. Cioè il vice sindaco, la donna è vice sindaco, non se la vogliono dimettere, tutti quanti loro considerano di essere al di sopra evidentemente di questa carneficina, il vice sindaco chiede scuse e dice che effettivamente hanno una responsabilità nel non aver fatto i loro controlli. Veramente questa storia è terribile, terribile. Tre commenti che vi voglio leggere. Il primo è quello di Travaglio, ancora sulla conferenza stampa della Meloni. E Ciriami dice: ma lei che piange per finta? Sì, molte meme stanno girando sulla Moretti che piangerebbe per finta quando abbiamo mandato anche in trasmissione 10 minuti, sarebbero lacrime, non di coccodrillo, ma lacrime d'attrice. Travaglio, conferenza stampa della Meloni, dice: beh, la Meloni ha detto due cose giuste, che si deve parlare con Trump e che non ha intenzione di mandare neanche un soldato in Ucraina, anche perché dice l'idea di mandare mandare una forza di 12.000 soldati, 6.000 francesi, 6.000 tedeschi in Ucraina, con 1,5 milioni di soldati russi e 6.000 testate nucleari, non mi sembra una buona idea. È evidente che i soldati europei non dovrebbero andare lì a fare la guerra, ma a mantenere la pace, però obiettivamente è abbastanza un contingente ridotto, non fosse altro per controllare quei confini che valgono Lombardia, Veneto e Piemonte messi insieme. Quindi queste obiezioni che faceva Travaglio e apprezzamenti che Travaglio faceva nella conferenza stampa della Meloni sono tutti rivolte contro la sinistra, perché dice beh, è la stessa sinistra riformista che invece critica le uniche cose buone dette in questa conferenza stampa che Travaglio dice terribile della Meloni. Sempre sulla conferenza stampa però vi segnalo un articolo incredibile di Ricolfi oggi sul Messaggero. Dice guardate che dice bene, le teorie che persistono ai loro fallimenti bisognerebbe cambiarle prima o poi, e i progressisti continuano a raccontare, guarda, lo dice Ricolfi, uomo di sinistra e non certo un meloniano, dipingere un paese che non esiste, povero, ogni anno più disuguale, costantemente a rischio di democrazia e costantemente con il rischio che vengano limitate le nostre libertà, è un tipico errore dei progressisti che iniziarono con Berlusconi nel 1994, e questo errore persiste anche se le cose sono palesemente false. Loro scambiano, dice Ricolfi, una parte con il tutto. È chiaro che ci sono dei poveri, è chiaro che c'è una disuguaglianza, sono chiare tutte queste vicende, ma scambiare alcune enclave di rischio che c'è in questo paese con il tutto è un tipico errore dei progressisti. Se la Schlein dice che i frigoriferi degli italiani sono vuoti, dovrebbe un po' confrontarsi col fatto che tutte le località sciistiche erano piene, con il fatto che abbiamo speso i regali quest'anno più dell'inflazione, con il fatto che l'Italia ha degli elementi di povertà ma anche di straordinaria successo. Ma poi dice non è una cosa che deriva dalla Schlein di oggi, è da Bobbio, è dalle cazzate di Bobbio, non lo scrive così, vi ricorderete tutti gli appelli con la fine della democrazia, che la democrazia non è finita e che anzi la democrazia continua a essere forte in questo paese, un pezzo di Ricolfi pazzesco contro la sinistra. Evidentemente il tema del referendum è ancora su tutte le prime pagine dei giornali, perché ieri sono stati presentati i comitati del no, quelli che non vogliono la riforma del governo, e nei comitati del no devo dire la verità che è abbastanza incredibile che tra i partecipanti, oltre a Conte, Schlein e ci sta, e i magistrati del no e ci sta, ci sia anche Landini, e lì c'è Lodovico Festa sul Libero che dice ma dove cazzo è finita la CGIL, dove è finita? Persino Di Vittorio, che non era uno, diciamo, un signore delicato, disse che l'invasione dell'Ungheria nel 1956 era una bestialità. Oggi noi ci troviamo una CGIL che si occupa dei referendum, che fa degli scioperi flop e che si occupa di difendere Maduro. Sulla vicenda di Maduro, ragazzi, una cosa pazzesca. Giorgia Mennuni, una nostra giornalista di Quarta Repubblica, è andata in piazza a vedere questi manifestanti, questi cretini. Welcome to Favelas ha dimostrato come uno di loro fosse addirittura un professore della Sapienza, che sono nostalgici di Maduro e che hanno insultato la nostra giornalista e la volevano menare. Così come Giulia Sorrentino veniva menata, insultata dalle manifestazioni perché definita sionista. Cioè un clima non democratico, ma non da parte del governo nei confronti delle opposizioni, ma nei confronti di chi la pensa diversamente da queste opposizioni di piazza e di merda e violente. E, sulla Casa del Bosco c'è Borgonovo che è stupendo oggi, perché io sono ancora fissato su questa idea che hanno tolto i ragazzi a questi tre ragazzini della loro famiglia, e dice scusatemi, gli fa toc toc. Proprio così fa, a teste di minchia, ma questi li avete tolti dalla famiglia anche perché non andavano a scuola? Lo sapete che dal 20 novembre non hanno nessuna educazione scolastica questi nella cosiddetta straordinaria casa famiglia? Dove sono finiti tutti quelli preoccupati dell'educazione di questi ragazzini? Poi c'è quest'altra storia incredibile di Sandokan, che è questo Khan Yaman, una storia pazzesca, io non lo sapevo perché io l'ho visto nei ovviamente nelle serie di Mediaset, di Sandokan, che non ha nulla a che vedere con Kabir Bedi e con la nostra Sandokan degli anni Ottanta, ma questo è un altro discorso, grandissimo successo, lunedì purtroppo che ci fa un mazzo così a Quarta Repubblica. Però questo attore, bellissimo, 1,90 m, salutista, lo descrivono oggi, viene pizzicato in un nightclub di Istanbul e arrestato, tenuto in custodia per 24 ore per un blitz fatto dai turchi contro spaccio, uso di droghe. In realtà però quando vai a leggere bene i giornali, questi se lo sono bevuto, però li hanno portato nella clinica a fare l'analisi del sangue, evidentemente, o del capello, e non gli hanno trovato nulla. E quindi vedrete che poi alla fine la storia di questo Sandokan, considerato dai nostri registi, oggi c'è Maria Pia Mirati che di lui ha grande stima e che ha lavorato con lui in Rai per fare Sandokan, ha detto mi sembra uno di quelli che pensano alla salute, agli integratori, a mangiar poco, non lo vedo male con questa storia di droga che ci raccontano dalla Turchia. Però ovviamente sulla prima pagina Can Yaman di tutti i giornali, laureato in giurisprudenza, parla l'italiano perfettamente, adesso è un personaggio molto divertente. Battaglia, un genio, oggi ricorda quello che noi ricordavamo nei giorni scorsi, cioè fa un freddo porco e non ci sono più quelli che ci rompono i coglioni con il riscaldamento del pianeta. E c'è anche un motivo, perché dal 79 al 2024 la temperatura, dice Battaglia, è aumentata dell'1,4 gradi, ma da aprile 24 al 25 è diminuita di circa un grado. Cioè questo alternarsi di riscaldamenti e raffreddamenti è tipici, sono tipici della meteorologia e tipici della climatologia. Il punto fondamentale è che tutto ciò ha molto poco a che vedere con la produzione di CO2 da parte dell'uomo. Direi che per oggi è tutto, noi ci vediamo non con 10 minuti perché questa sera festa, anche se sono a Caserta, guardate un po' dove sono, qui in realtà è un parcheggio di Caserta, anzi di San Leucio, per i 250 anni della fondazione di San Leucio, il primo posto in cui venne riconosciuta la parità di genere, 250 anni fa, con i Borbone delle Due Sicilie, roba pazzesche. Vabbè, ci vediamo, sto occhiale orribile, ci vediamo lunedì mattina e poi sul sito rivalavoro.it. Ciao, attenzione all'Iran perché lì è un casino, come vi ho detto.